Radio Immagina.
Fatemi andare subito a salutare i nostri due ospiti di oggi, che sono Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, presidente di ALI e coordinatore dei sindaci del Partito Democratico. Ben trovato, Ricci.
Buon pomeriggio a voi.
E ci stiamo collegando anche con Monica Guerzoni del Corriere della Sera, però per il momento il collegamento ancora non c'è, quindi partiamo da Matteo Ricci, chiedendo subito un commento ovviamente sull'elezione del Presidente della Repubblica, o meglio sulla rielezione di Sergio Mattarella. Se l'aspettava, Ricci, qual è il bilancio suo e del Partito Democratico sull'esito di questi 6 giorni di elezione per il Colle?
Ma io credo che gli italiani abbiano tirato un sospiro di sollievo, perché l'accoppiata Mattarella-Draghi sta dando grande forza all'Italia nel mondo ed ha recuperato un rapporto di fiducia con i cittadini italiani. E credo che dentro questo risultato ci sia una netta vittoria di Letta e del Partito Democratico, che hanno sempre detto che queste sarebbero state le figure più unitarie, più autorevoli, e insomma Letta spesso, facendo battute, diceva Mattarella sarebbe il massimo, e quindi è evidente che pur in un spettacolo non edificante, spesso avvilente, della scorsa settimana, non possiamo non vedere dei vincitori e dei vinti. Il Partito Democratico, con solo il 12% dei parlamentari, ha tenuto una linea di responsabilità unitaria, anche abile a mio parere, e alla fine ha contribuito ad un risultato credo importante per il Paese, chiedendo un sacrificio al Presidente Mattarella, ma sicuramente importante per il Paese. Chi doveva fare il kingmaker e aveva i numeri parlamentari per farlo ha fatto un disastro, a iniziare da Salvini, che ha provato a fare tutte le forzature possibili immaginarie e poi alla fine è stato costretto a tornare al punto di partenza. Quindi mi sembra una vicenda che spingerà i partiti a rimettersi in discussione, a riorganizzarsi, a ripensare il sistema politico, però è evidente che coloro che dovevano dare le carte non sono riusciti a darle, hanno fatto un grande pasticcio per una settimana. Se avessero ascoltato gli appelli a una figura bipartisan e autorevole che da subito abbiamo lanciato, probabilmente si poteva arrivare a questa soluzione già dalla prima votazione.
E chi ha seguito ora dopo ora questa elezione è Monica Guerzoni, firma del Corriere della Sera, che ci ha raggiunto in collegamento telefonico e che ringraziamo per aver accettato il nostro invito di oggi.
Buongiorno, grazie a voi e agli ascoltatori.
E allora, abbiamo detto, insomma, l'elezione giorno per giorno, ora per ora, oggi racconti questi 6 giorni del Colle sul Corriere della Sera, definendoli una pazza elezione, e definisci l'esito con la scelta di Mattarella come l'arca di Noè che salva tutti. Questa è la percezione che hai avuto, e poi, secondo te, chi si è mosso meglio e chi peggio tra i diversi leader in questo contesto?
Ho scritto arca di Noè proprio per dare l'idea del diluvio che hanno lasciato i partiti dopo questa settimana veramente impressionante dal punto di vista del senso di responsabilità perduto da parte dei leader dei partiti dopo un anno di grande impegno sul fronte dell'unità nazionale, con un governo che era stato appunto promosso dal presidente Mattarella. Arrivare a questo appuntamento così importante, caricato di attese straordinarie agli occhi dei cittadini, senza uno straccio di regia, ma soltanto con degli aspiranti protagonisti, degli aspiranti kingmaker, è stato uno spettacolo piuttosto scioccante, visto da un cronista parlamentare dentro a quell'immenso salone del Transatlantico, sentire continuamente questi petali di rosa bruciati, questi nomi al vento, questa ricerca di qualunque nome potesse spiazzare o anche essere usato, trappole, gioco di specchi, gioco di veti, tutto quello che abbiamo scritto per definire il nostro sgomento. Ecco, alla fine l'arca di Noè è il presidente Mattarella, che si rassegna malvolentieri, soprattutto dal punto di vista dei suoi avvisi costituzionali che aveva mandato al mondo politico per dire non è opportuno che io faccia un bis, si rassegna e salva anche la classe politica, insomma l'Italia agli occhi del mondo. Adesso c'è l'asse tra i due presidenti, c'era anche prima, ma prima c'erano i partiti più forti. Adesso c'è un senso di affidamento totale a Mattarella e Draghi. E quanto alla seconda parte della domanda, chi si è mosso meglio e chi si è mosso peggio, ma non fatico a dire che sicuramente Matteo Salvini è quello che si è mosso nel modo più incerto, a strappi, con una strategia che non è parsa tale, insomma sicuramente in modo caotico, prima lanciando dei nomi di centrodestra, poi andando a cercare, a bussare addirittura a casa del professor Cassese, poi di Massolo, e poi andare dal premier e dire sei tu e poi non sei più tu. Questo è lunedì, va dal premier e gli dice sì dai ci proviamo sul tuo nome, e giovedì va dal premier e gli dice no guarda siamo su Belloni. E insomma, assolutamente indescrivibile, incomprensibile questa mancanza di strategia. Chi si è mosso meglio? Io anche qui non fatico a dire che Enrico Letta è quello che è rimasto forse più lucido fino all'ultimo. Aveva indicato Mario Draghi come prima scelta e aveva lasciato sempre come seconda parte della sua argomentazione il presidente Mattarella come rete di salvataggio, e si è andati lì. Poi sicuramente c'è stato nel mezzo, da parte del Partito Democratico, anche un tentare di convogliare su Casini a un certo punto, di verificare Amato, di vedere se Belloni potesse essere il nome giusto, nonostante appunto fosse sia la direttrice del DIS, dei servizi segreti. E quindi lì sicuramente c'è stata una mezz'ora di forte impaccio per il segretario Letta, perché da una parte c'era una donna, e sappiamo che lui da quando ha iniziato il suo mandato di leader al Nazareno ha sempre detto di voler realizzare una vera parità di genere dentro al partito, quindi la donna, e una donna di così grande valore, era sicuramente una tentazione, però spaccava, perché Forza Italia non era d'accordo, una parte del PD non era d'accordo, e Renzi ha messo alzato un muro alto così, insomma, e quindi anche lì si è dovuto fermare. Alla fine però indubbiamente quell'applauso che è scattato in una parte del transatlantico per Letta ci stava.
Ricci, dunque, insomma, abbiamo sentito, ecco, appunto, le parole di Monica Guerzoni, che ci ha raccontato un po' come è stata vissuta e come ha percepito questa elezione. Secondo te, appunto, l'ha detto anche in precedenza il segretario Letta, si è mosso abbastanza bene. Adesso che cosa succede? Cioè, la coalizione di governo va avanti, quale sarà l'atteggiamento che terrà il Partito Democratico dentro l'esecutivo, appunto, viste anche le priorità che ci sono in questo momento nel paese?
Ma adesso il governo Draghi dovrà andare avanti ancora più spedito, perché abbiamo delle emergenze vere da affrontare, non solo il Covid che ancora è presente, quindi la gestione della pandemia, ma anche l'emergenza inflazione, perché credo che l'inflazione sarà il problema principale di questo primo semestre. Sta toccando tanti ambiti sociali, le famiglie, le imprese, i comuni, e quindi è evidente che sarà una nuova emergenza che andrà affrontata nel più breve tempo possibile. E poi abbiamo tutto il tema del PNRR, quindi non dimentichiamoci che ancora il PNRR deve essere messo a terra, come si dice, quindi il governo sarà ancora più determinato ad andare avanti su questi punti, e il PD sarà sicuramente la parte più responsabile a sostegno di Draghi. Del resto, tra i vari capolavori di Salvini c'è stato quello anche di avvicinare ulteriormente alcune forze politiche a Draghi, a partire dal Partito Democratico, e non credo che i partiti saranno in grado di mettere in discussione la guida del governo, perché è evidente che nessuno può prendersi la responsabilità di mettere in minoranza Draghi. Chi pensa a una cosa del genere avrebbe gli italiani contro, e quindi è chiaro che pagherebbe anche un prezzo altissimo dal punto di vista elettorale. E dall'altra però non possiamo non vedere che il sistema politico è entrato profondamente in crisi,
e che va riformato. Quindi dobbiamo usare questo anno che manca alle elezioni per riformare il sistema politico, io credo partendo da una nuova legge elettorale, perché il centrodestra è esploso per incapacità e mediocrità di Salvini, è stato detto anche poco fa, e anche io credo della Meloni, perché la Meloni stessa ha avuto un'opportunità di accreditamento, sia Salvini che la Meloni se fossero andati da subito su Draghi si sarebbero accreditati, oltre che avrebbero favorito una soluzione unitaria e di prestigio, e quindi non solo è scoppiato il centrodestra come abbiamo conosciuto non c'è più, ma c'è complessivamente il sistema politico da riorganizzare, forse il bipolarismo che abbiamo conosciuto, che ha avuto anche una fase tripolare con l'inserimento dei 5 Stelle va ripensato. Credo che la legge elettorale migliore e più confacente al momento storico sia italiano che europeo è quella di una legge proporzionale con lo sbarramento al 5%. Questo garantirebbe intanto una semplificazione, perché a quel punto sarebbero 4, 5, 6 partiti politici italiani, quindi questo semplificherebbe il quadro, consentirebbe ad ogni partito di presentarsi col proprio programma e con la propria identità, e al tempo stesso darebbe una prospettiva anche politica al governo Draghi, quindi evitando che tutte le forze politiche che sostengono la maggioranza da qui alle elezioni, mentre fanno la campagna elettorale, magari si divertano ad indebolire il governo stesso. Quindi ovviamente un proporzionale con uno sbarramento alto al 5% garantirebbe anche maggiore governabilità, perché lo sbarramento in qualche modo introduce un criterio maggioritario nel proporzionale, e io credo anche rimettendo le preferenze, anzi la doppia preferenza uomo-donna, che ha garantito parità di genere nelle assemblee dove è stata introdotta, nei consigli comunali, nei consigli regionali, e al tempo stesso riavvicinerebbe i cittadini agli eletti, perché se oggi noi chiediamo a qualsiasi cittadino quali sono i parlamentari del loro territorio, sono pochi quelli che sono in grado di rispondere, perché con il Rosatellum si è creato uno scollamento tra parlamentari ed elettori pazzesco, quindi questa parte qui spetta ai partiti, spetta al Parlamento. Io credo che il Partito Democratico debba essere protagonista non solo del sostegno al governo e del rilancio dell'azione di governo, ma anche di una nuova fase politica che si apre in Parlamento anche attraverso il tema delle regole, così come dobbiamo riprenderlo, dico da amministratore, la questione della riforma del testo unico degli enti locali, che è rimasta a metà strada, e credo che il ministro Lamorgese debba riprendere con forza quel lavoro, perché dobbiamo anche riorganizzare gli enti locali che hanno su molte questioni organizzative problemi enormi da risolvere, a partire dalle province, magari cercando di affrontare anche i temi che riguardano i terzi mandati, l'incandidabilità, in qualche modo quindi il protagonismo degli amministratori nella vita politica nazionale.
Allora, nel frattempo abbiamo perso per un attimo il collegamento con Monica Guerzoni, ne approfitto, Ricci, per aprire una parentesi sul discorso sanitario. Diciamo, lei è sindaco di una città importante come Pesaro, sono in arrivo nuove regole relativamente alla gestione della didattica a distanza, delle quarantene per le scuole, che premiano di fatto i bambini, i ragazzi che hanno completato il ciclo vaccinale. Secondo lei è la strada giusta da seguire?
Sì, bisogna semplificare e aumentare i vaccinati. Io credo che sulla scuola sia stato fatto un bel pasticcio, noi l'avevamo detto come sindaci alla metà di dicembre, si doveva introdurre il Green Pass nelle scuole per aumentare i vaccinati tra i ragazzi, mentre invece ancora la percentuale di vaccinati tra i ragazzi, soprattutto tra i bambini, è bassissima. E al tempo stesso togliere tutte queste regole di quarantene, tamponi, controtamponi, che a mio parere stanno rendendo complicata non solo la scuola ma complessivamente la vita degli italiani. Quindi se dovessi semplificarla in uno slogan direi più vaccini, meno tamponi, e sperando appunto che questa ondata finisca il prima possibile, e prendendo atto che questa nuova variante sui vaccinati ha un effetto per fortuna minimo in termini di patologie, quindi come dire, chi è vaccinato può contagiarsi, ma soprattutto se ha la terza dose spesso e volentieri, quasi sempre, reagisce al contagio con sintomi influenzali, insomma simili a quelli di un'influenza. e poi dovremo prepararci al prossimo anno. Immagino che la scienza dovrà definire ogni anno per qualche tempo ancora un vaccino in grado di anticipare la variante dominante, e quindi la partita non è finita, però credo che se aumentiamo la vaccinazione tra i bambini possiamo ridurre e semplificare molte regole che ci sono, e al tempo stesso sperare che nelle prossime settimane il calo dei contagi ci consenta di guardare a una primavera e un'estate con sicuramente maggior speranza e maggiore apertura e capacità di vivere nel miglior modo possibile, così come tutti noi ci auguriamo.
E chi ha fatto riferimento all'emergenza sanitaria è stato anche il presidente Mattarella nel breve discorso con cui ha accettato il reincarico. Sentiamo un breve estratto.
I giorni difficili trascorsi per la elezione alla Presidenza della Repubblica, nel corso della grave emergenza che stiamo tuttora attraversando sul versante sanitario, su quello economico, su quello sociale, richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento. Queste condizioni impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati.
E quindi abbiamo detto questioni sanitarie, ne abbiamo parlato, questioni economiche, questioni sociali. Ha fatto riferimento al PNRR, ovviamente la notizia di oggi dell'Istat, la variazione di 15 punti percentuali in 24 mesi è un fatto storico, dice l'Istat. Si aspettava questo rimbalzo, questa crescita comunque molto importante dopo tutto quello che è successo?
Sì, l'Italia da questo punto di vista sta andando molto meglio di altri. Il punto vero però adesso è non inficiare questa crescita con i danni che sta producendo l'inflazione, perché l'aumento del costo dell'energia, delle materie prime sta creando problemi ovunque. Noi abbiamo posto anche il tema dei comuni, perché i comuni che stanno facendo i bilanci, che hanno appena fatto il bilancio come il mio, si stanno rendendo conto che alcune voci stanno esplodendo. Sta esplodendo la voce dell'illuminazione pubblica, sta esplodendo la voce del calore e dell'illuminazione degli impianti sportivi, degli edifici, delle scuole, degli asili, e quindi c'è un problema vero, emergenziale, che riguarda tutta la società italiana, perché l'inflazione sta colpendo tutti, dai consumatori alle famiglie che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, vedono diminuire il potere d'acquisto, fino agli imprenditori che hanno grandi commesse ma che non riescono ad avere le materie prime, non riescono a contenere i costi per l'aumento del costo energetico. E quindi credo che questa sia la questione principale di queste settimane: come il Paese può provare a calmierare l'inflazione, come può aiutare le categorie più in difficoltà. Penso ad esempio alle categorie che in questo mese di gennaio sono state più colpite dal Covid, il settore del turismo, il settore della ristorazione, che abbinata al calo di entrate hanno un aumento di costi legati all'inflazione, e su queste categorie andranno definiti dei ristori maggiori rispetto a quelli previsti. E l'altro tema per sostenere la crescita e renderla duratura è quello di far partire gli investimenti pubblici, quindi spendere il PNRR, le tante risorse che ci sono per gli investimenti, perché quello è l'unico modo che lo Stato complessivamente ha per sostenere una crescita, renderla duratura negli anni e di conseguenza darle anche gli effetti occupazionali di medio e lungo termine. In questo momento tante aziende stanno cercando personale, faticano a trovarlo, però è anche vero che molte aziende stanno assumendo a tempo determinato, proprio perché nell'incertezza del caso i contratti a tempo indeterminato non sono la maggioranza, quindi l'incertezza non aiuta, e se vogliamo sostenere la crescita e renderla stabile dobbiamo uscire dall'incertezza combattendo l'inflazione e spingendo gli investimenti pubblici.
Senta Ricci, allora non riusciamo a ricollegarci con Monica Guerzoni, con cui avrei voluto approfondire di più il tema politico. Le faccio, tornando appunto alla politica, questa domanda. A proposito di alleanze, questa vicenda del Quirinale ha cambiato secondo lei un po' gli equilibri? Cioè, sicuramente rischia di cambiare gli equilibri all'interno del centrodestra, abbiamo visto, no? La leadership di Salvini ormai è in pieno naufragio, probabilmente anche nel Movimento 5 Stelle ci sono diversi malumori. fuori. Oggi Toti, presidente della Liguria, ha parlato di un polo centrista con Forza Italia e Renzi. Secondo lei cosa succederà? Come si pone il PD dentro questo scacchiere? E evidentemente quanto sarà importante, come diceva lei in precedenza, la definizione di una nuova legge elettorale in questo senso?
Se rimane questa legge elettorale qua, noi teniamo in vita un bipolarismo che è morto nei fatti, è morto a destra, in maniera evidente, esploso, e se rimane questa legge elettorale qui, noi costringiamo Forza Italia, da Toti e Forza Italia fino alla Meloni, a stare insieme, con tutte le difficoltà del caso che abbiamo visto, nel dimostrare credibilità e costruire una proposta credibile per il Paese. Stessa cosa avviene nel fronte opposto, quindi l'idea del fronte largo, se rimane questa legge elettorale qui, è indispensabile, quindi nessuno può fare lo schizzignoso, né Calenda, né Conte e 5 Stelle. È chiaro che però si apre, con questa legge elettorale qui, si apre una difficoltà anche nel fronte riformista progressista, nel costruire una proposta forte, credibile, vincente per le elezioni. Il proporzionale consentirebbe ad ogni partito di presentarci con la propria identità, il proprio programma, di semplificare, perché noi abbiamo anche tante formazioni piccole, piccolissime, che a quel punto sarebbero obbligate a costruire soggetti politici nuovi, penso al centro, ad esempio, no? Si parla da tanto tempo di un polo moderato liberale, non nasce, un po' per personalismi, un po' per altri problemi, e a quel punto una legge proporzionale con lo sbarramento al 5 gli darebbe la possibilità di provarci. Nel centro-sinistra avremo la possibilità di semplificare, di aggregare nel Partito Democratico tante sigle piccole, piccolissime, che comunque sono nell'ambito del centro-sinistra e che potrebbero trovare casa nel Partito Democratico, e stessa cosa sarebbe utile al Movimento 5 Stelle, perché a quel punto potrebbero nella loro discussione interna ritrovare una loro progettualità, identità nuova alla luce degli ultimi fatti, della istituzionalizzazione del Movimento 5 Stelle. Stessa convenienza, a mio parere, ce l'avrebbe Forza Italia, perché a quel punto potrebbe essere davvero il partito che fa capo al Partito Popolare Europeo, e questo interrogherebbe anche la Lega, perché la Lega a quel punto deve decidere se vuole essere un partito, diciamo, conservatore di centrodestra nell'ambito del Partito Popolare Europeo, oppure stare nella famiglia della destra più estrema nella quale è collocata la Meloni. Quindi aprirebbe uno scenario nel quale su 5-6 partiti si riorganizza il sistema politico, e al tempo stesso questo meccanismo non spingerebbe i partiti a scaricare tutti i problemi sul Presidente del Consiglio, ma tutti i partiti avrebbero l'interesse a difendere il Presidente del Consiglio, anche perché con uno schema proporzionale, come dicevo, non è impossibile pensare anche ad una prospettiva del governo Draghi stesso. Non è facile, ma non è neanche impossibile. Certo. Con questo sistema elettorale qui, il governo Draghi non ha alcun tipo di prospettiva, e noi rischiamo di tenere in piedi due poli contrapposti che forzatamente devono stare insieme prima delle elezioni, e che rischiano di mandare in fibrillazione il governo in una lunghissima campagna elettorale da qui a febbraio dell'anno prossimo.
Ma è fiducioso in questo senso? Cioè, voglio dire, abbiamo visto, ecco, appunto, plasticamente in questa vicenda del Quirinale, quanto poi di fatto sia difficile, no, trovare accordi tra forze politiche così diverse, così lontane tra loro. La legge elettorale è per antonomasia, diciamo, la trattativa più complicata e complessa che ci sia, soprattutto nel nostro sistema parlamentare. Crede che questa volta in effetti il proporzionale sia talmente tanto di interesse di tutti che si riuscirà a trovare una soluzione?
Più che di interesse, mi sembra il sistema politico più confacente al paese reale e alla situazione del paese reale in Europa. Non vedo sinceramente altri scenari, e credo che una proposta come quello che ho illustrato in questo momento ha una larga maggioranza in Parlamento, sicuramente ha la maggioranza in Parlamento.
Credo che sia anche una delle poche strade che i partiti possono avere per provare a riformarsi, perché da qui ad un anno non si fanno riforme costituzionali, quindi le riforme costituzionali sono rinviate alla prossima legislatura, però possiamo fare delle riforme che riorganizzano il sistema politico alla luce anche della diminuzione dei parlamentari. La legge elettorale, l'introduzione della doppia preferenza, a mio parere sono riforme possibili, così come la riforma del testo unico degli enti locali, cioè ci sono alcune riforme che possono essere fatte in questo anno, magari rinviando alla prossima legislatura le riforme costituzionali, che è oggettivamente difficile fare in pochi mesi.
Sindaco Ricci, prima di lasciarla ai suoi impegni, vorrei chiederle un ultimo commento sulla vittoria di Antonio Costa in Portogallo. La coalizione socialista ha vinto, centrando anche una bella rimonta, perché non era affatto scontato. Insomma, un'altra buona notizia per il centrosinistra europeo dopo la Germania.
Ma diciamo che il vento populista e sovranista che ha soffiato in Europa per diversi anni si è un po' affievolito con il Covid. Il Covid ha fatto emergere responsabilità, ha fatto emergere cultura di governo, ha fatto emergere l'esigenza di ridurre le disuguaglianze, e quindi ha fatto emergere ulteriormente la questione ambientale, quindi è cambiata l'agenda. Cambiata l'agenda, e questo sta favorendo le forze progressiste e riformiste, e in più il Covid ha risvegliato paradossalmente l'Europa, perché la spinta che l'Europa ha dato attraverso il recovery plan è stata una spinta vera, coraggiosa, cioè i leader europei hanno deciso di costruire debito europeo per aiutare i paesi più in difficoltà negli investimenti. L'Europa è uscita dall'austerità e ha cominciato a costruire una politica di investimenti, e questo ha sicuramente cominciato a cambiare il clima. Ciò che è successo in Germania e ciò che è successo ieri in Portogallo lo dimostra, questo sicuramente è di buon auspicio anche per il nostro paese.
E speriamo assolutamente che questo vento possa arrivare a toccare anche noi qui in Italia. Grazie mille a Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci del Partito Democratico, per essere stato con noi oggi. A presto.
Grazie a voi, buona giornata.
Vi ricordo che potrete riascoltare questo approfondimento in podcast sul sito radioimmagina.it, sulla nostra app dedicata e su tutte le principali piattaforme gratuite. Da parte di Stefano Cagelli, buon ascolto e buon proseguimento con Radio Immagina Live.